State ascoltando SBS Italian.
Parliamo adesso di ambiente, tecnologia e sostenibilità, perché la settimana scorsa è caduto infatti l'Overshoot Day, letteralmente il giorno del superamento. In altri termini, la Terra ha esaurito le risorse prodotte naturalmente nell'arco di un anno, da quando a inizio anni 70 si è cominciato a misurare l'impatto dei consumi umani sul pianeta. Il giorno che determina l'esaurimento delle scorte cosiddette autorigenerate del pianeta è passato da fine dicembre a fine luglio. In pratica nel 74 consumavamo più o meno esattamente quello che la Terra produceva ogni anno, e ancora nel 1987, pensate, l'Overshoot Day cadeva il 18 dicembre. Adesso invece impieghiamo 7 mesi per esaurire tutto quello che nasce e cresce sul pianeta, e questo non ha soltanto a vedere con il fatto che questa mattina siamo 7 miliardi e 730 milioni circa, e che ogni anno la popolazione terrestre aumenta di 100 milioni di unità, ma dipende ovviamente anche dalle nostre abitudini. Ecco, per parlare di questi temi abbiamo invitato a tornare in trasmissione il professor Fiorenzo Galli, che ieri abbiamo ospitato in quanto direttore del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, salvo poi scoprire che uno dei suoi campi di indagine è proprio questo, tant'è che il professor Galli è autore di un libro dal titolo Appunti per una cittadinanza sostenibile, che è stato tradotto anche in inglese con il titolo Notes on a Sustainable Citizenship. Intanto benvenuto, professore, anzi bentornato.
Grazie, buona giornata a tutti voi.
Allora, cominciamo cercando di capire meglio che cosa è questo Overshoot Day, come si calcola, che cosa significa dire che la Terra ha esaurito le risorse, di quale risorse stiamo parlando?
Si parla di tutte le risorse che il pianeta è in grado di rigenerare per la sua propria natura tutti gli anni. Parleremo magari dopo in modo più specifico delle risorse energetiche, che sono un tema molto particolare e devo dire probabilmente il più importante in questo momento per una serie di ragioni che, se volete, possiamo approfondire. Tutte le risorse che il pianeta è in grado di generare, che riguardano il cibo, le fibre, il legname, la possibilità di occupare spazio senza che questo tolga al pianeta la possibilità, ad esempio, parlando di foreste, di digerirsi la CO2 che noi produciamo con le nostre attività diversificate. Tanto che da qualche anno ormai stiamo parlando di antropocene, cioè di una fase della vita del pianeta dove l'uomo, l'essere umano, lascia un'impronta, no? Il cosiddetto concetto di impronta ecologica, molto forte, tanto da generare quei cambiamenti che noi stiamo in qualche modo subendo, e lo si vede in molti modi, non soltanto per la carenza di risorse, ma anche, ad esempio, per i cambiamenti climatici, altro tema di grandissima importanza e di grandissima rilevanza. Tutto molto dovuto, da un lato, all'aumento progressivo della popolazione sul pianeta e dall'altro dall'utilizzo che l'uomo ne fa con le risorse delle tecnologie messe a disposizione dalla ricerca, che sono tutte positive perché ci migliorano largamente la qualità della vita, ma che ovviamente aggrediscono il pianeta. Quindi dobbiamo andare alla ricerca di nuovi equilibri.
Ecco, poi magari ritorniamo sull'aspetto del cibo, perché insomma da profano non è chiaro che cosa si possa intendere per esaurimento delle scorte di cibo, visto che quello dipende dalla produzione, che può aumentare e ridursi sulla base di mille fattori, compreso anche il coinvolgimento umano. Quindi cercheremo di capirlo meglio, ma intanto, considerando che il tasso con il quale abbiamo esaurito le risorse rinnovabili che la Terra è in grado di rigenerare nell'arco di 365 giorni è questo aumento tale per cui è come se utilizzassimo una volta virgola sette, un pianeta e tre quarti praticamente. Ecco, se invece si calcolasse l'impatto soltanto dell'Italia, che è il nono paese al mondo con il maggior impatto planetario, avremmo bisogno di quasi tre pianeti per sostenere la domanda, l'esigenza, le abitudini degli italiani. L'Australia è ancora peggio, cioè se tutto il mondo consumasse come noi Down Under avremmo bisogno di quattro pianeti. Gli Stati Uniti peggio di tutti, ne servirebbero cinque. Quindi esiste un rapporto diretto tra benessere, abitudini e consumi, e quindi impatto sulle risorse?
Ma sicuramente sì, perché se andiamo a vedere, certo, i numeri delle popolazioni sono ridotti, quindi l'impatto sotto un certo punto di vista è ovviamente minore, però i paesi che hanno un tasso di impronta ecologica la più alta sono i paesi degli Emirati Arabi, il Qatar, il Bahrain, il tutto molto dovuto anche a uno stile di vita, insomma, particolarmente dispendioso, diciamo così. Il tutto è collegato anche alla dimensione naturalmente dei territori. La Danimarca, che ha degli atteggiamenti per esempio piuttosto attenti, no, se vogliamo, agli aspetti, però è un territorio molto piccolo, molto densamente abitato, quindi è una questione anche di proporzione. Naturalmente noi ci rivolgiamo non tanto alla dimensione territoriale geografica, altrimenti l'Australia da questo punto di vista starebbe benissimo, ma al territorio che ha una sua capacità biologica di generare tipologie e qualità della vita, quindi i deserti da questo punto di vista non hanno un valore. Mentre invece, se vogliamo accennare un attimo all'Italia, l'Italia è un paese fortemente biodiverso, è forse il paese più biodiverso che ci sia sul pianeta, sia dal punto di vista dei vegetali, sia dal punto di vista di particolari coltivazioni. L'Italia ha più vitigni di qualsiasi paese del mondo, 1800 diversi contro i 200 dei francesi, quindi l'Italia ha queste caratteristiche, quindi in questo caso la protezione della biodiversità acquisisce un valore ancora più alto.
Allora, ringraziamo tanto per questa prima analisi il professor Fiorenzo Galli e coinvolgiamo nella discussione, in collegamento telefonico, un ricercatore italiano che lavora alla Queensland University of Technology e che è esperto di tecnologie applicate all'agricoltura e di sostenibilità, Massimiliano De Antoni Migliorati. Intanto buongiorno, grazie per la disponibilità e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti.
Quali sono le criticità dell'Australia, visto che abbiamo parlato del caso italiano? In particolare, perché l'Australia, diciamo tra virgolette, si comporta così male, per banalizzare?
Ma l'Australia è un paese interessante, è un caso molto interessante e per certi versi all'opposto dell'Italia, ovvero una popolazione molto piccola su un territorio molto grande. Il territorio poi è molto diverso, come ha detto il professor Galli, è un territorio molto meno ospitale in media rispetto a quello italiano, però l'Italia, l'Australia ad esempio produce il doppio del cibo che la popolazione australiana richiede. Produce circa il doppio di gas e carbone di quanto ne consumi. All'Italia siamo il contrario, ovvero siamo ben lontani dall'autosufficienza alimentare, dipende dal prodotto, dipende dal tipo di alimento, ma circa produciamo solo poco più della metà di quanto consumiamo in Italia e in quanto a autosufficienza energetica siamo ancora più lontani perché produciamo solo un quarto in Italia dell'energia che ci serve.
Credo che tu sia la persona che possa rispondere alla domanda che sollevavo in precedenza, cioè quello, il concetto dell'esaurimento del cibo, essendo tu particolarmente vicino alla tecnologia applicata all'agricoltura, quindi la produzione di cibo in quanto tale. Che cosa significa che al 29 di luglio la popolazione terrestre ha esaurito tutto ciò che la terra è in grado di autorigenerare nell'arco di un anno, quando in realtà la produzione di cibo dipende direttamente dalle politiche e dalle tecnologie applicate all'agricoltura?
Esatto, è un discorso molto complesso, perché il cibo al mondo è sufficiente o non è sufficiente? Il fatto è che ci sono miliardi di persone che non hanno abbastanza cibo, mentre ci sono altre migliaia di persone che invece ne hanno troppo e abbiamo problemi di obesità, eccetera. Quindi dire stiamo producendo abbastanza cibo, quante terre ci vogliono per produrre cibo per l'attuale popolazione mondiale, è un discorso molto complesso. Il fatto è che, come se non bastasse avere una popolazione in espansione, si parla di circa 9 miliardi di persone entro il 2050, come hai detto tu poco prima, siamo attorno ai 7 adesso, quando ero alle medie io eravamo in 6, quindi stiamo vedendo dei cambiamenti all'interno di una frazione di una vita umana che non si sono mai visti prima. Il fatto è che il sistema terrestre, il sistema di produzione alimentare a livello mondiale è sotto stress perché deve produrre più cibo per garantire un adeguato importo calorico per tutti quanti, e ci saranno più tutti quanti. Il fatto è che con i cambiamenti climatici i sistemi di produzione di cibo stanno venendo messi sotto ulteriore stress, ovvero le distribuzioni delle piogge stanno cambiando e stanno cambiando abbastanza dappertutto e con impatti enormi. Ad esempio, se comincia a nevicare meno o si sciolgono i ghiacci più velocemente sull'Himalaya, abbiamo meno acqua, o più acqua che arriva in un primo momento, ma poi sul lungo termine avremo meno acqua che arriva nelle pianure gangetiche, che producono enormi quantità di riso per tutta la penisola indiana.
Allora, ricordiamo che stiamo parlando di Overshoot Day, quindi del giorno che decreta la fine, ovviamente una fine ponderata, delle risorse autorigenerate nel corso di un anno dalla pianeta Terra. In studio questa mattina il professor Fiorenzo Galli, che è anche autore del libro dal titolo Appunti per una cittadinanza sostenibile, e Massimiliano De Antoni, che è esperto di tecnologie applicate all'agricoltura ed è un ricercatore della Queensland University of Technology. A proposito di tecnologia, vorrei arrivare quanto prima al discorso relativo alla funzione della tecnologia, però prima, per concludere il discorso relativo alle problematiche demografiche, professor Galli, prima dicevamo esiste comunque un rapporto diretto tra consumismo e, diciamo, sfruttamento delle risorse terrestri. Che cosa succederà quando 1,5 miliardi di persone attualmente considerate al di sotto della soglia di povertà supereranno questa soglia e cominceranno a consumare gradualmente di più? Ovviamente non quanto il primo mondo, non quanto le economie di cui facciamo menzione in precedenza come Stati Uniti, Australia e Nord Europa, ma cominceranno a consumare di più. Che cosa accadrà?
E questa è una domanda straordinariamente importante, perché se è vero che ci sono paesi come quelli che sono stati citati, che noi frequentiamo, naturalmente l'Australia, l'Italia, ma poi anche gli Stati Uniti, che hanno dei consumi tali per cui servirebbero più pianeti se tutti vivessimo in quel modo, abbiamo una serie di paesi dove invece il discorso è completamente diverso. Cioè ad esempio la Cina, che sappiamo ha circa 1,4 miliardi di persone, è a 0,18. Quindi siamo in condizioni, l'India è a 0,98, consumano di più, però sono tutti sotto la soglia della capacità del pianeta di rigenerare risorse, però loro due insieme fanno 2,7 miliardi mal contati.
Scusi se la interrompo, però allo stesso tempo la Cina non è uno dei più grandi inquinatori mondiali, quindi non ci sono comunque fattori paralleli che contribuiscono poi a rendere, come dicevamo, questa media ponderata.
Non c'è dubbio, e quindi la domanda si aggrava, perché se nonostante che il consumo medio dei cinesi sia relativamente basso rispetto a quello che è l'intaccare il pianeta, loro sono fra i più importanti inquinatori del mondo. Immaginiamoci nel momento in cui una quota importante della popolazione cinese, non perché si faccia un discorso relativo, diciamo, i paesi che hanno vissuto in modo non particolarmente brillante dal punto di vista della qualità della vita fino ad oggi, giustamente desidereranno vivere in modo più qualificato dal punto di vista della qualità della vita, quindi cominceranno e stanno già cominciando a consumare di più. Quindi immaginiamoci se non si va a cercare un equilibrio, prima lei citava le tecnologie, proprio aiutandoci con le tecnologie ad esempio ad inquinare meno, ad aggredire meno. Si fa il tema della plastica, ad esempio, è uno dei temi ricorrenti di questi tempi. La plastica di per sé non è cattiva, è cattivo l'uso che ne facciamo, perché è chiaro che se la buttiamo in mare, per un pannolino di un bambino ci vogliono 450 anni e nel frattempo diventa microplastica. Se noi osserviamo il milionesimo di litro a un microscopio, dentro c'è una vita pazzesca, la quale alimenta la catena alimentare che poi arriva fino al cibo, i pesci che noi mangiamo, e che cominciano ad avere dei problemi da questo punto di vista. Quindi se noi non interrompiamo le modalità attraverso le quali affrontiamo la natura come se fosse eterna, indistruttibile, in qualche modo non attaccabile dal nostro stile di vita, ecco, non riusciremo a raggiungere questo equilibrio. Tenga presente, e questo lo sappiamo, che in questo momento il 20% della popolazione umana consuma l'80% delle risorse, una specie di curva di Pareto, no, in termini economici. Quindi raggiungiamo delle qualità bassissime di tutela dell'ambiente, avendo uno stile di vita assolutamente improprio.
E allora, a questo riguardo, facciamo una cosa, ci fermiamo per una brevissima pausa, poi nell'ultima tranche di questo dibattito, ospiti, lo ricordiamo, il professor Fiorenzo Galli e il ricercatore della Queensland University of Technology Massimiliano De Antoni, ci chiediamo se la risposta sia la decrescita felice o se ci siano alternative. Che cosa sta facendo la tecnologia? Quanti investimenti effettivamente si stanno indirizzando verso quella, in quella direzione, e in che modo la tecnologia può contribuire a ridurre l'impatto negativo dei consumi dell'essere umano sul pianeta?
Sì, beh, gli investimenti ci sono, stanno crescendo, no, a mio parere non sono sufficienti, ma sicuramente gli investimenti in questa direzione stanno aumentando, proprio perché governi ma anche aziende private stanno vedendo che stanno vedendo il bisogno di cominciare a muoversi. A livello di tecnologie, la tecnologia direi che avrà sicuramente una parte fondamentale nel permettere di renderci più sostenibili e comunque appunto arrivare al 2050, al 2100, garantendo condizioni di vita basilari, adeguate a tutta la popolazione, si spera. In quanto a tecnologie emergenti o comunque tecnologie che possono essere impiegate e devono essere impiegate subito, direi che c'è l'ingegneria genetica, di sicuro, per aumentare la produttività di sia piante che anche di animali, ma anche ridurre la loro vulnerabilità a malattie e quindi ridurre l'utilizzo, la necessità di utilizzare anticritogamici o comunque appunto prodotti di sintesi per ammazzare i batteri o i virus che attaccano le piante o i funghi. Sviluppare nuove varietà di piante sicuramente, quindi anche con le tecniche tradizionali di sviluppo di nuove varietà, non per forza di ingegneria genetica, e poi migliorare, ma soprattutto implementare in vaste porzioni del territorio come paesi in via di sviluppo, dove non sono attualmente impiegate, tecniche irrigue e di fertilizzazione già disponibili e già utilizzate in paesi che hanno forti problemi di produzione del cibo, tipo in Israele. Israele sicuramente è uno dei settori di produzione del cibo più efficienti al mondo, proprio perché hanno poche risorse, soprattutto idriche, e devono produrre cibo. Poi c'è il discorso delle scelte individuali.
Esatto, ecco, arriviamo a questo punto, perché insomma credo che per gli ascoltatori poi sia insomma interessante anche capire se esiste già una strada tracciata, un percorso magari non soltanto di tipo etico ma anche pratico da seguire per cominciare a cambiare le cose, perché secondo il Global Footprint Network, che conduce questi studi, ridurre del 50% le emissioni di CO2 significherebbe posticipare questo overshoot day di 3 mesi, quindi se tutti i governi riducessero le emissioni del 50% l'overshoot day sarebbe rimandato di 3 mesi, mentre sostituire il 50% del consumo di carne con una dieta vegetariana contribuirebbe a spostare la data di soli 15 giorni. In altre parole, l'impatto dei governi è enormemente maggiore rispetto a quello di tutti gli individui presi singolarmente, il che, se vogliamo, rappresenta anche un disincentivo, visto che se il mio cambiamento di abitudini non provoca effetti tangibili, perché dovrei cambiarle? Questo ci si domanda. Allora, domanda da 1 milione di euro: cosa possono fare o dovrebbero fare i governi? Cosa possiamo fare o dovremmo fare tutti noi, professor Galli?
E dunque, in sintesi, perché qui si possono tracciare cornici, non andare nel profondo, però facciamo un esempio. L'acqua, il consumo domestico dell'acqua vale il 4% del consumo globale dell'acqua. Noi sappiamo che la Terra è un pianeta d'acqua, ma l'acqua da noi utilizzabile per una serie di ragioni è solo il 3% di questa enorme massa di acqua dove noi viviamo. In Israele è stato citato, la differenza fra l'uso domestico e l'uso governativo è molto semplice. In quasi tutte le città israeliane si utilizzano le cosiddette acque grigie, le acque reflue dei centri abitati per irrigare i campi. Quindi non si usa l'acqua potabile, si usano delle acque che noi non possiamo bere, ma che possono essere invece utilizzate in quel modo. E questi sono comportamenti, atteggiamenti organizzativi tipici di uno Stato, tipici di leggi, tipiche di ordinamenti di grandi numeri, no? Poi noi possiamo spegnere il rubinetto quando ci laviamo i denti e insegnarlo ai bambini. Questo è poco, però su miliardi di persone può diventare un fatto. Ricordiamoci però che sono le decisioni di governo che generano i cambiamenti importanti. La stessa cosa vale ad esempio per l'energia elettrica. La produzione di energia, prima parlavamo di popolazione, da quando abbiamo raggiunto i 2 miliardi sulla Terra negli anni 30 a oggi, la popolazione è aumentata di 3,7 volte, ma il consumo di energia primaria è diventata 11 volte tanto, per una serie di ragioni. Abbiamo apparati che prima non esistevano e comunque si vive in condizioni di freddo, di caldo, di no, tutto quello che consuma. Ora, noi possiamo intervenire a livello domestico, ma quello che è necessario adesso è implementare la ricerca, perché ad esempio noi in un anno sul pianeta consumiamo 1 milione di anni di produzione di fossile. E dato che la produzione di fossile vale a spanne 200 milioni di anni, e abbiamo già cominciato da un po', non è che ci siano condizioni. Allora bisogna implementare, lo si diceva giustamente prima, la ricerca nel settore, ad esempio, della produzione di energia, che è un po' sparita dai radar, sia della politica, ma mi permetto di dirlo anche dei media. Se ne parla troppo poco ed è l'elemento primario, perché con l'energia poi si alimenta in qualche modo tutto il pianeta, e da qua discendono poi tutta una serie di derive che portano nelle produzioni e nei consumi poi in tantissimi settori. Ma l'energia è l'elemento primario. Allora adesso si parla di gas naturali, produzione con i gas naturali, però i gas naturali producono un sacco di CO2, non si fa abbastanza ricerca per produrre energia con i gas naturali a bassa emissione di CO2. Questo per citare un esempio, se ne possono fare tantissimi. Poi dopodiché noi possiamo mangiare meno bistecche. È vero, per una serie di ragioni, chi dice etiche anche nei confronti degli animali naturalmente, ed è nobilissimo che questo si dica, ma di nuovo questo si porta a un vantaggio, però su scala diciamo individuale, familiare, i numeri sono comunque bassi. Servono interventi di nuovo di tipo governativo per mettere in condizione tutti noi di avere una qualità di vita che non degradi eccessivamente, perché non l'accetteremo, soprattutto nel mondo occidentale, ma che consenta un equilibrio nei confronti di quelle popolazioni che invece hanno uno stile di vita così basso che meritano assolutamente attenzione, non soltanto per un'etica normale, ma per una normale pressione biologica che sta avvenendo sul pianeta. Il tema delle migrazioni in Europa è sentitissimo proprio anche per queste ragioni. La qualità della vita è un qualcosa su cui noi dobbiamo assolutamente investire. E questi sono temi rilevantissimi proprio in quella direzione.
Diciamo, la popolazione africana è destinata a triplicare nei prossimi anni. Massimiliano, in un minuto la tua opinione al riguardo. Cosa possiamo fare noi, cosa possono fare i governi?
Sono d'accordissimo con il professor Galli. Allora, noi come cittadini possiamo innanzitutto sprecare e comprare meno roba inutile, come ad esempio il fenomeno della fast fashion, comprare un vestito e buttarlo via entro fine stagione, e quindi per produrre meno rifiuto, perché i rifiuti comunque producono emissioni di gas serra. Ricordiamo anche che in Australia, ma nell'Italia vicina, il 30% del cibo è buttato via, quindi produciamo per quando ci sono persone che muoiono di fame, però noi nelle nostre tavole il 30% lo buttiamo via. E di nuovo anche il cibo produce, buttato via, il rifiuto produce emissioni di gas serra. Come cittadini sono d'accordo che i governi sono quelli che devono davvero fare le cose a grande scala, ma come cittadini noi possiamo organizzarci e fare attivismo, perché cambiare le nostre diete, come abbiamo detto, ha un effetto ma è limitato, però se ci organizziamo, creiamo, parliamo con le nostre comunità e ci organizziamo e creiamo pressione sul governo, il governo comincia a fare cose. Guardiamo ad esempio, sono casi particolari, ma ad esempio cosa è successo con l'olio di palma o con le cannucce di plastica quando la gente ha cominciato a organizzarsi.
Prima faceva notare un dato abbastanza inquietante: nel mondo, professor Galli, ci sono due persone sovrappeso per ogni persona denutrita.
Sì, esatto. E questo è un dato particolarmente inquietante, cioè prima si parla di equilibri, no? Gli equilibri sono il sale della sopravvivenza di un pianeta fragile come noi.
Battuta, ovviamente la battuta provocatoria prima, l'obiettivo è quello della decrescita felice?
Beh no, non in quel modo, l'obiettivo è quello della ricerca, l'obiettivo è quello della distribuzione delle competenze, delle conoscenze e di conseguenza generare una qualità della vita sufficientemente alta perché sia garantita una buona qualità della vita, una buona tutela della salute, una buona alimentazione a larghe fasce di popolazione mondiale che non ne gode assolutamente. Ci sono gli 838 milioni di denutriti che ci sono oggi sul pianeta, e poi magari il nostro, noi siamo più del doppio sovrappeso, io sono ai limiti, mia moglie mi dice che mi sono fatto largo nella vita, è implacabile come tutte le mogli. Noi possiamo stare molto più attenti nei consumi, la fast fashion è una cosa assolutamente inqualificabile, ma questo ha fatto bene a citarlo prima Massimiliano De Antoni, ma ce ne sono tante di cose così. Non è colpevole la plastica. Noi facciamo a Milano al museo un'operazione tutti gli anni, si chiama Guiltless Plastic, cioè la plastica non è colpevole, siamo colpevoli noi nell'uso che ne facciamo, come di qualsiasi strumento. Un coltello da cucina, ci tagli una fetta di salame che sarà carne, quindi non va bene, e poi puoi uccidere qualcuno, non è colpa del coltello.
Allora chiudiamola qui perché potremmo approfondire, ma non c'è più tempo. Allora ringraziamo il professor Fiorenzo Galli, autore di Note per una cittadinanza sostenibile. Grazie per essere tornato in studio da noi questa mattina.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
E ringraziamo Massimiliano De Antoni Migliorati, ricercatore italiano della Queensland University of Technology. Grazie per la disponibilità, Massimiliano, e a presto.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.